Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Biancorosso. Notizie, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quanto c'è da sapere sull'Ancona 1905. Questo programma è offerto da
G-Planet. È da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolotteri e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet, opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina gioca informato del nostro sito www.gplanet.it.
Punto Biancorosso.
Le 18.37, qualche minuto di ritardo, gentili amici, ma eccoci qua, gli studi numero 2 di Via del Commercio, Punto Biancorosso, ultimo appuntamento della settimana. Si conclude anche per noi una settimana ricca di prove, di esperimenti, una settimana intensissima che ha visto protagonisti, cari amici, soprattutto voi che ci avete seguito con grandissima partecipazione. Allora rinnovo subito la nostra linea SMS per interagire, 334 35 20 488, la mail diretta @radiotua.it, fruibili anche sul sito Facebook, potete ascoltare in streaming audio e vederci anche nel video. Non è una buona cosa per voi questa sera, visto che siamo io, Paolo Papili, alla conduzione, ma soprattutto c'è la voce del venerdì, Ferdinando Vicini, ben ritrovato.
Ben ritrovati a voi, a te Paolo, naturalmente alla regia, Stefano Fera e a tutti i nostri ascoltatori che ritroviamo con gran piacere per questo inizio campionato, inizio stagione e inizio programma.
Trasferta di Pisa domani, subito una partita di fuoco se vogliamo. Il Pisa riposato per il solito discorso a cui ormai siamo abituati, spezzatino ok, per modo di dire, calcio scommesse un po' meno. Nel frattempo sono state programmate altre giornate, cosa buona e giusta a questo punto, anche per avere un'idea di quanto si andrà a giocare, ma nel frattempo una partita alla volta. Domani i dorici saranno di scena all'Arena Garibaldi Anconetani di Pisa, orario non comodissimo per seguire alle 20.30, ma la postazione cronaca dell'arena sarà ben presidiata da Radio Tua, che vi racconterà la gara. Per quello che riguarda la squadra invece, la formazione biancorossa è partita subito dopo l'allenamento di rifinitura con un po' di preoccupazione, nel senso che i minuti conclusivi dell'ultima seduta settimanale hanno riservato una brutta sorpresa a Cornacchini, che ha perso Parodi per un problema alla coscia destra. Il nuovo infortunio muscolare del laterale di Scuola Torino, già costretto a saltare un mese di preparazione, obbligherà il trainer a rivedere l'assetto della squadra impegnata. In difesa Radi dovrebbe partire titolare al fianco di Konaté, con Mallus spostata a destra e l'ex Pedrelli confermato a sinistra, ma ci sono più varianti. Ferdinando, che varianti ci sono quando alle 19 magari agganceremo Cornacchini appena arrivato in ritiro? Ci faremo raccontare qualcosa in più, però a te tutte le ipotesi tattiche.
Ma intanto un po' tutto ruota intorno alla sostituzione di Parodi. Penso che Cornacchini non avrebbe voluto cambiare l'assetto vincente di Prato, lo farà a gioco forza per questo riacutizzarsi o comunque insomma per questo malanno muscolare che ha accusato Parodi oggi in rifinitura. Probabile che Cornacchini possa arretrare Cazzola, in questo caso Casiraghi potrebbe scivolare a destra, ricordiamo che domenica scorsa ha fatto il trequartista centrale, e al suo posto potrebbe essere inserito Adamo. Altro caso è quello che vede invece Mallus scivolare a destra, quindi la coppia centrale Mallus con Konaté verrebbe scomposta. Al posto di Mallus ci sarebbe l'inserimento di Radi per una difesa a 4 che suonerebbe così: da destra Mallus, Radi, Konaté e Pedrelli. Questa soluzione potrebbe consentire a Cornacchini di lasciare tutto invariato, tutto il resto invariato. Sarebbe una sostituzione di ruolo, un difensore per un difensore, però Mallus questa soluzione insomma avrebbe il punto interrogativo per il fatto che Mallus dovrebbe giocare a destra, cosa che ha già fatto anche l'anno scorso a Livorno, ma anche l'anno scorso in campionato. Però crediamo che Cornacchini pensi molto bene prima di togliere Mallus dal centro della difesa, visto che il capitano ha fatto veramente bene domenica scorsa a Prato.
Una bella partita, io ho detto Livorno, Ferdinando, perché ho avuto modo di vedere la prestazione dei dorici anche in Coppa Italia, sia a Viterbo che a Livorno. Dicevo Livorno perché Emalus proprio in quella serata era andata ad arginare la corsia di destra, le discese degli avversari lungo la corsia di destra, con ottimo temperamento. Allora Radi non era ancora arrivato e la coppia di centrali era composta da Mallus e da Paoli, credo.
Sì.
Da Paoli e da Konaté, con Mallus a terzino destro, Pedrelli a sinistra. Quindi le varianti non mancano, ci sono tante soluzioni, tante ipotesi, noi ve le abbiamo svelate qualcuna. 334 35 20 488 linee SMS, WhatsApp e mail a diretta@radiotua.it per altre notizie. Torneremo subito dopo la pausa pubblicitaria con altri ospiti di sicuro interesse.
Punto Biancorosso, tutto sull'US Ancona 1905. Dal 1980, gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La gioielleria GB Shop è in corso Amendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ancona Building del gruppo Schiavoni propone soluzioni uniche nel suo genere. In zona Coppo di Sirolo, appartamenti bietri familiari, ingresso indipendente, giardino e garage. Rifiniture di pregio ad un prezzo molto vantaggioso. Per informazioni e appuntamenti 071 28 02 081. Ancona Building del gruppo Schiavoni. La casa che hai sempre sognato.
Nuovo All-Inclusive Expandable. Tutto illimitato verso Wind. 100 minuti veri, 200 sms, 1 giga. E la espandi come vuoi.
Ora pure al telefono.
Fra noi Wind parliamo quanto ci pare anche nel West. Una camomilla, Jack.
Una camomilla.
Hai ragione, una è poco. Fammela doppia.
Il punto Wind ti aspetta ad Osimo, in via Don Sturzo, 3536. Tappezzeria Alessandrelli. Dal 1961 è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Una pausa con gli amici, uno spuntino veloce ad Ancona Matis Caffè. Oltre alle succulente colazioni, da Matis Caffè vi aspettiamo per pranzi veloci e da lunedì al sabato tutte le sere pausa aperitivo. Matis Caffè organizza feste di compleanno, laurea e tanto altro. Matis Caffè è ad Ancona in via Torresi 115. Info 071 21 11 225. Chiuso la domenica. All right. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a
te. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Le 18.45, ben ritrovati cari ascoltatori con l'ultimo appuntamento della settimana. Punto Biancorosso, questa sera vi fanno compagnia le voci di Ferdinando Vicini e Paolo Papili. SMS e WhatsApp alla 334 35 20 488, diretta@radiotua.it. Dopo l'introduzione della giornata, dandovi subito in apertura la notizia dell'infortunio muscolare patito da Parodi, che costringerà il tecnico Giovanni Cornacchini a rivedere un po' lo scacchiere difensivo, esaminiamo invece la terza giornata del girone B, che inizierà domani con queste partite: L'Aquila Pontedera ore 15, Lupa Roma Rimini 17:30, Maceratese Lucchese ore 15, Pisa Ancona 20:30, Siena Prato 20:30, Spal Pistoiese 20:30, Tutto Cuoio Arezzo 17:30, Sant'Arcangelo Teramo, Savona Cararese. Sono le partite al momento rinviate a data da destinare. Ferdinando, la situazione continua a rimanere molto incerta, però a noi ci interessa adesso da vicino quello che sta accadendo a Pisa, perché è stata un'estate un po' tribolata. Allora ci racconta tutto il nostro amico e collega Massimo Berutto. Ciao Massimo, ben ritrovato.
Grazie.
Ciao,
grazie
Massimo.
Dicevo bene, stagione un po' particolare quella che è iniziata per il Pisa. Si è partiti con Battini, si è scelto l'allenatore Favarin, tecnico ambizioso con dei programmi abbastanza appetibili, poi le cose sono cambiate in maniera repentina, via Battini, via Favarin, è arrivato Gattuso, ma soprattutto Lucchesi, che sta ristrutturando un po' il club nero-azzurro.
Io partirei ancora più indietro dal rischio di non iscriversi e dal fatto che appunto anche l'iscrizione è avvenuta in ritardo ed è proprio delle ultime ore la notizia attesa del deferimento di Battini e quindi del Pisa, ed è chiaramente è attesa la notizia di una penalizzazione di un punto, insomma questo è quanto è previsto a Pisa.
È quasi matematico questo, giusto Massimo, il punto di penalizzazione?
Certamente, se non c'è altro dietro, chiaramente è un'estate chiaramente passata in maniera molto nervosa da tutto l'ambiente, per cui attendiamo l'ufficializzazione di quello che aspettavamo. E per quanto riguarda appunto quest'estate, in realtà il cambio di proprietà appunto ha mutato completamente gli obiettivi e gli scenari, perché con la vecchia proprietà i programmi erano sicuramente di basso profilo, con la scelta di un tecnico sicuramente vincente, perché veniva dalla Favarin, dalla vittoria del campionato di Serie D ad Andria, però gli era stata riservata una squadra di giovani che dovevano crescere, era un'incognita. L'arrivo di Lucchesi ha cambiato completamente tutto, perché sono arrivati giocatori anche di nome, soprattutto pirotecnica è stata la campagna acquisti, in pochi giorni è stata ristrutturata la rosa, e l'arrivo di Gattuso sicuramente c'è un'incognita dal punto di vista tecnico, perché è un allenatore che ha le prime armi, dall'altra ha portato tanto entusiasmo, perché ha riportato diciamo la ribalta alla città, che è tornata a occupare le pagine quotidiani più importanti, sportivi e non, italiani e non, con la notizia dell'ingaggio di Gattuso.
Ha fatto notizia anche all'estero, Massimo, l'arrivo di Gattuso a Pisa?
Sì, infatti, state riportando una fatta una rassegna stampa in cui praticamente la notizia era riportata in giornali francesi, perché è chiaro, è il campione del mondo che sicuramente fa notizia. E questo, cioè Pisa ha bisogno anche di questo, di tornare a certi palcoscenici, e innanzitutto mediatici, spera anche sportivi, che pensa di meritare.
Massimo, che Pisa vedremo domani sera? Perché stavamo prima a microfoni spenti parlando qui con Ferdinando, diciamo, ma il Pisa ha fatto più o meno lo stesso percorso dell'Ancona, ha affrontato il Prato, ha vinto di misura, è stata costretta a fermarsi.
Chiaramente voi avete avuto l'incognita della partenza ritardata, noi quella di partire bene, insomma, dal punto di vista del risultato, non in maniera eccezionale dal punto di vista della prestazione, e doversi fermare quando la città insomma iniziava a esaltarsi, perché poi il risultato è quello che conta, e anche considerate le difficoltà, perché certi problemi erano previsti, ecco, nessuno si aspettava un Pisa in tiro per la prima di campionato. Oltretutto non ha mandato in campo neanche tutti i giocatori più importanti, gli acquisti più celebrati del mercato di estivo, e quindi era prevista la sofferenza, magari non nel finale, perché ormai sembrava una gara in cassaforte, complicata da uno sbandamento collettivo che ha regalato il 2-1 al Prato, però poi alla fine la sofferenza degli ultimi minuti è stata dimenticata di fronte alla gioia della prima vittoria, e quindi di poter partire con il piede giusto, appunto tenendo conto poi di quello che l'eredità di tutto quello che abbiamo passato quest'estate era un sogno, ecco, pensare a un esordio come quello con il Prato.
E poi Gattuso domenica è venuto a Prato a vedere, a studiare l'avversario, no?
Eh sì, ha parlato di una... c'è stata la conferenza stampa, insomma, da poco si è chiusa, e ha esaltato, insomma, come una squadra rocciosa, come una squadra di categoria, l'Ancona, quindi un avversario difficile, e ha parlato bene anche dell'allenatore, che conosce dai tempi di quando era calciatore, probabilmente...
A Perugia,
sì, era molto giovane, ho visto, però ci sta che si sia affacciato almeno per gli allenamenti in prima squadra quando Cornacchini era l'attaccante del Perugia.
Allenamento a porte chiuse oggi, fa pretattica Gennarino?
Ma ormai è la realtà, io non so che realtà c'è all'Ancona, ma è difficilissimo avere la possibilità di capire, vedendo gli allenamenti, di farsi un'idea. Prima semplicemente gli allenatori camuffavano, insomma, nascondevano le loro idee con formazioni più o meno fantasiose in partitella. Adesso è difficilissimo anche poterla vedere, è un po' il calcio moderno, fra tante cose porta dietro anche questa volontà di chiudersi, di non comunicare apertamente con la piazza, con gli sportivi.
Sbilanciandoci, che Pisa vedremo? 4-3-3 mi sembra che sia il modulo che predilige Gattuso, gli interpreti?
Ma senti, 4-3-3 sì, diciamo ha dichiarato 4-3-3, però insomma è uno schema, non dico prudente, però compatto, ecco. C'è da capire, il 4-3-3 è stato interpretato bene da una rosa che era praticamente, se non sbaglio, per 7 undicesimi quella che ha fatto tutta la preparazione. Oltretutto con sulle fasce attaccanti di fascia Peralta e Starita, che sono 2,96, quindi disposti a tutto, a rientrare e a fare più da quinti centrocampisti che da terzi attaccanti. E c'è da capire Lupoli se è in grado di interpretare questo ruolo, che chiaramente gli impone un certo sacrificio, o se alla fine poi questo 4-3-3 potrà diventare una sorta di 4-3-1-2, insomma, riservando meno fatica a quei giocatori che sono chiamati a risolvere la gara, insomma, in avanti.
Domani sera abbiamo riferito ai nostri radioascoltatori nei giorni scorsi che farà caldissimo all'Arena. Sono annunciati minimo 7-8.000 persone.
Signora, ancora non... chiaramente c'è ancora tempo per poter comprare i biglietti. E al momento non erano ancora arrivati a questo tipo di cifra, almeno ufficialmente, perché gli abbonati sono circa 2.500, i paganti erano ancora 1.900, però il ricordo dell'escalation di vendita dei biglietti registrata con Pisa Prato, chiaramente c'è la possibilità di comprarlo fino all'ultimo e molti si decidono e sono presi poi dalla voglia il sabato, quando si avvicina la partita, già in città si respira l'aria di calcio.
Grazie Massimo per la tua partecipazione, il tuo intervento, appuntamento con te a domani.
Massimo, Massimo, solo aggiungevo, Paolo, una domanda, approfittando della cortesia di Massimo.
Ma certo.
Il pubblico nei confronti di Gattuso, i pisani, che atteggiamento hanno? Cioè, c'è stato subito un'accoglienza festosa, oppure si chiedono se oltre a essere un grande personaggio è anche l'allenatore giusto per questa squadra?
Ma io credo, la domanda resta, però l'accoglienza è stata entusiastica. Tra l'altro il suo predecessore è un pisano, Favarin di Pisa, quindi era anche molto amato, molto conosciuto, però secondo me l'impatto che ha avuto il fatto di riportare Pisa, di restituire a Pisa l'entusiasmo dei tempi della Serie B, perché anche diciamo intorno alla squadra, durante le conferenze stampa, si riassapora una certa carica che c'era a quei tempi, ha permesso a Gattuso di diciamo, di scalare la classifica di gradimento immediatamente. È chiaro che poi il tifoso pisano fa presto anche critico, molti diciamo, i critici stanno zitti quando si vince, poi te l'avevo detto, no? È la classica frase del pisano, certo. alla prima sconfitta, e non avevo detto nulla.
E non solo del pisano.
Ma infatti, ma noi chiaramente parliamo di noi.
Benissimo, grazie Massimo.
Ma di niente, un piacere.
A presto,
arrivederci a tutti.
Ciao.
Salutiamo Massimo Verruto, collega amico da Pisa, che ci ha raccontato un po' le vicende in casa nerazzurra. 334 35 20 488, linea SMS e WhatsApp. Abbiamo diversi pensieri dei nostri radioascoltatori che anche questa sera battono più che mai la nostra linea SMS e WhatsApp. Vorrei riprendere, Stefano, il messaggio che era arrivato proprio ieri in chiusura, che ci ha mandato, credo, il pisanino su Luca Canonici. L'avevamo letto non benissimo, anche se non era stato l'unico messaggio d'affetto rivolto a lui e alla famiglia Canonici. Luca Canonici scomparso in uno schianto tremendo a Chiaravalle sabato scorso. Cannò, hai visto quanta gente ti ama e ti porterà sempre nel nostro cuore? In casa, in trasferta, nella vita di tutti i giorni, le nostre serate vissute in sede, sugli spalti di tutta Italia a cantare per l'Ancona. Il nostro orgoglio e l'amore per la nostra maglia, la nostra città. Quanti ricordi, Luca, quanta amicizia in quegli splendidi anni. Ciao fratello, fai buon viaggio, onoriamo gli ultras scomparsi. Ieri si sono tenuti in Piazza Salvo d'Acquisto, nella chiesa di Piazza Salvo d'Acquisto, i funerali. Luca Canonici, un altro tifoso salito in cielo troppo presto, all'età di 38 anni. Incidente mortale con lo scooter, dalla dinamica molto molto sfortunata. Ci chiedono notizie, tornando al calcio, dopo questo ennesimo magone da buttare giù, ci chiedono notizie di Amlili, manco in panchina?
No, Amlili ancora prosegue il suo programma di avvicinamento al rientro in gruppo. Dicono che sia molto migliorato, è un paio di settimane che ha ripreso a correre, ha ripreso a lavorare in campo, ma non è ancora rientrato in gruppo. Io credo che ci vorranno ancora un paio di settimane prima di rivederlo. Invece la novità di oggi è la prima convocazione di Lignani, che ricorderete si era infortunato nella prima amichevole precampionato dell'Ancona e poi era scomparso dai radar. Sarà in panchina Lignani, prima convocazione.
È un buon recupero per questo ragazzo, che forse è uno di quei centrocampisti con maggiore esperienza, ha girato molte squadre, no?
Sì,
non è giovanissimo, però no, comunque ha alle spalle
tante partite in Lega Pro, quindi sicuramente è un giocatore che può venire utile per Ronacchini, visto che insomma poi gli infortuni ci sono.
Sentiamo nel frattempo la conferenza stampa di Gennaro Gattuso, che oggi è andato in onda di fronte ai colleghi della stampa. Sentiamo l'audio e a questo punto possiamo anche lanciarlo. Sentiamo che cosa ha detto Gennarino Gattuso oggi ai cronisti.
Ci siamo preparati per questa partita, sappiamo che è una partita difficile. Siamo andati a vedere l'Ancona a Prato domenica scorsa, devo dire che è una squadra... Bisogna fare molta attenzione, una squadra di categoria, una squadra che ti gioca addosso e noi dobbiamo stare molto attenti.
A livello di disponibili ci sono tutti oppure c'è ancora qualche assenza?
Ma in albergo porto tutti, si sono allenati tutti, qualcuno non con continuità, però domani... Stasera partiranno tutti con me, staremo insieme, dopo faremo le giuste valutazioni.
Varela, che punto è?
Lores ha fatto una settimana importante, si è allenato gli ultimi 4-5 giorni con noi. Secondo me può fare una buona mezz'oretta, la può fare da protagonista.
La prima partita hanno disputato gli esterni alti, Peralta e...
Starita.
Però i potenziali titolari, vale a dire Lupoli, Mannini, a che punto sono come preparazione?
Ma mi fa ridere quando mi fa domanda perché il potenziale titolari è sulla carta. E i nomi, siccome non facciamo la collezione delle figurine, ma gioca chi sta meglio, di chi durante la settimana fa vedere delle cose importanti.
Che ancora si aspetta, mister?
L'ho letto già prima, un Ancona, dopo vado a vedere l'anno scorso il percorso, vado a vedere una squadra fuori casa, 7 vittorie, se non sbaglio, una squadra alla guida di Giovanni Cornacchini, una squadra che vince tante partite fuori casa. Mi aspetto una squadra di categoria, una squadra che ha cambiato molto, ma domenica ho visto una squadra che riesce a soffrire, perché ha sofferto con il Prato non meritava di perdere assolutamente, è una squadra che verrà qua e ci farà soffrire.
A proposito di Cornacchini, avete giocato insieme a Perugia, se non sbaglio, vi siete sentiti?
Io non sento mia moglie, penso posso sentire, se posso sentire Giovanni, no, ma perché sono passati tantissimi anni, io ero un ragazzino, devo dire che la cosa che mi ha, al di là del campione che era, perché era un giocatore incredibile, è stato una leggenda per il Perugia, ha fatto tantissimi gol, ma la cosa che mi ha colpito sempre di Giovanni era la disponibilità, perché a quei tempi, ti parlo di 20 anni fa, non era facile per un ragazzo di 15-16 anni entrare in uno spogliatoio, là c'era ancora la legge del... ti trattavano... c'era il nonnismo, allora con Giovanni devo dire che è sempre stato da parte mia, da tutti i ragazzi giovani che facevano parte di quello spogliatoio là, è sempre stato uno disponibile, sempre aperto. E la cosa che mi ha colpito di Giovanni, al di là delle doti calcistiche, era a livello umano, il comportamento nei confronti dei giovani.
Senta, ieri alla radio un collega di Adriatico ci ha detto che il giocatore fulcro dell'Ancona è Casiraghi. Avete mica pensato a una marcatura speciale?
Ma per come vedo, per come preparo io la mia squadra, per come vedo il calcio io, non dobbiamo giocare di reparto, non si fanno marcature a uomo, non si fa. Noi giochiamo, abbiamo la nostra filosofia, mi piace, ripeto, mi piace giocare, vedere, parlo della squadra avversaria, ci prepariamo con chi affrontiamo, però l'80% quando si parla di quello che dobbiamo fare noi in campo.
Settimana, quando ha parlato Rocci, ha detto di mister Gattuso mi ha sorpreso la grandissima umiltà con cui è entrato nello spogliatoio e la grande attenzione che mette nei dettagli volendo seguire tutto ciò che ci riguarda. Viene spesso anche a Sale al Sole dove facciamo le terapie, cosa che non è frequente per un allenatore.
Ma siccome io dico sempre che ma lo credo veramente, per me è il divertimento più... Le 2 ore che passi in campo per me è un divertimento, dopo il più difficile viene dopo. E il fatto di seguire i ragazzi, il fatto di non fargli mancare niente, trattarli da professionisti, questo per me è fondamentale, ma questo non lo chiedo solo a me stesso, ma lo chiedo alle persone che ci circondano, che fanno parte della CPISA. Non so... qualche giocatore può sorprendere sta roba qua, ma a me mi viene spontaneo, perché sono uno che voglio che i miei giocatori stanno bene, che li seguo, che non gli faccio mancare il mio apporto, che loro vedono che io sono sempre presente.
Una cosa, anche se la domanda è un po' scontata, immagino che anche se se lo immaginava, ma 15 giorni fa si sia reso conto dei video, cosa porta al pubblico dell'arena quando si sta giocando. Questo sarà per i giocatori un ulteriore stimolo o anche alle volte un po' di tensione eccessiva a sapere che questo entusiasmo può essere contagioso o meno? Via.
Ma ti dico che sono un po'... quando sento parlare i miei giocatori in queste 2 settimane, non avendo giocato, si è parlato abbastanza e ti dico che non l'ho detto nemmeno ai miei giocatori, però non ti nascondo che sento parlare spesso, quasi tutti i giorni, parlare di Serie B. Noi dobbiamo giocare, noi dobbiamo crescere, noi dobbiamo diventare squadra, che ancora non lo siamo, ma dopo vedremo dove arriveremo. Però non vorrei che questa pressione, la pressione dei tifosi, per noi lo stadio pieno non è sinonimo di pressione, per noi deve essere un divertimento. Perché dopo vado a vedere la lunedì mattina, leggo la Gazzetta e vedo che nel nostro girone quello che ha fatto più spettatori sono 1.400, 1.300. penso che per me è un privilegio questo, un privilegio. Io quando parlo alla mia squadra dico sempre che giocare in questa piazza e indossare questa maglia deve essere, ci deve mettere più veleno, perché in tanti ci aspettano, ci sono giocatori che guadagnano 2000 euro al mese, noi ce ne abbiamo qualcuno che ne guadagna 4-5 volte di più e ci aspettano, e noi dobbiamo essere pronti su questo, che ci aspettano e non dobbiamo farci trovare impreparati. Quello che sto dicendo voglio dire che...
E queste erano le dichiarazioni del tecnico del Pisa, Gennaro Gattuso. Ve l'abbiamo proposta integralmente anche per prendere tempo, perché tra poco vi annuncio già che sarà ai nostri microfoni il tecnico Giovanni Cornacchini. Un po' di ritardo il torpedone dell'Ancona su Pisa in viaggio. Il mister ci ha promesso però che interverrà attorno alle 19.15. Buonasera, ben ritrovati ovviamente. Siete in contatto radio 98.500 oppure direttamente dal nostro portale www.radiotua.com. .it per seguirci in diretta nell'ultimo appuntamento settimanale di Punto Biancorosso. A farvi compagnia sempre il nostro direttore Stefano Ferra, la parte tecnica Ferdinando Vicini e Paolo Papini. Messaggi diversi al 334 35 20 488. Torniamo in diretta dandovi questa notizia: i biglietti venduti per Pisa sono 120, una buona risposta alla fine, perché si pensava potessero essere in numero inferiore i nostri. Ferdinando.
Sì, sì, tutto sommato 120 non sono pochi, vuol dire che il successo a Prato non avrà smosso gli abbonamenti, perché ieri eravamo ancora a quota 950, ma 52 mi pare, 952, però qualcosa è valso per accrescere il numero dei tifosi che seguiranno in questa importante trasferta all'Ancona. Ricordiamo che l'anno scorso i tifosi dell'Ancona praticamente hanno presenziato solo la trasferta di Ferrara con la SPAL per il noto gemellaggio, per il resto non li abbiamo visti, no?
Assolutamente, questo è un bel dato che registriamo questa sera alle 19.07. Si è chiusa di fatto la prevendita di biglietti, saranno 120 supporter che partiranno domani per un lungo viaggio in Toscana, orario scomodissimo, la partita alle 20.30. L'Ancona non sarà sola nella bolgia dell'arena, ce lo fa sapere anche Giampaolo al numero 334 35 20 488. Dopo vari tentativi trovato il posto auto e biglietto fatto, domani presente nell'inferno dell'arena. Buon viaggio Giampaolo a te e tutti gli altri che sosterranno questo viaggio, questo tragitto lunghissimo, tifosi che partiranno sia moderati che Curva Nord con mezzi privati. Messaggi ancora dei nostri radioascoltatori: Tavares al Messina, quando fate intervenire Sfrappa? Allora, Tavares è sempre un nome buono per l'Ancona, Ferdinando, no? Ormai se ne parla da mesi, doveva andare a Piacenza addirittura, era sembrato negli ultimi giorni di mercato, pro Piacenza, ma non se ne è fatto più nulla. Lui si sta godendo ancora il sole del Portogallo in attesa della chiamata giusta.
Sì, beh, chiamata giusta che insomma stenta ad arrivare, perché ormai il mercato ufficiale è chiuso da 20 giorni quasi. E io penso che l'Ancona non sia convinta, o che comunque anche il discorso dell'ingaggio non sia andato a buon fine, altrimenti Tavares sarebbe già agli ordini di Cornacchini, che comunque lo voleva. Sfrappa vorrebbe fare un piccolo sforzo per avere un attaccante più performante di Tavares, soprattutto dal punto di vista del bottino delle reti che un attaccante può realizzare, almeno che promette di poter realizzare. Tavares non è mai stato un grande bomber, ha fatto sempre un gran lavoro e per questo Cornacchini lo gradirebbe, l'ha detto apertamente, gradirebbe il ritorno di Tavares, ma mi pare che non sia questa l'area, almeno che poi alla fine si trovi un accordo economico a ribasso, che è quello che vorrebbe l'Ancona. Ma non credo che sia Tavares al momento il primo pensiero di Sfrappa, tutt'altro.
A proposito di Sfrappa, ti chiamano in causa al 334 35 20 488. Vicini, fuori dai denti, cosa pensi dell'Ancona? Dove può arrivare? Come giudichi il lavoro di Sfrappa? Ecco, ripartiamo proprio da qui.
Ma sul Messaggero l'ho già scritto, l'ho scritto in settimana. Questa secondo me è una squadra che ha dei valori, soprattutto ha dei giovani talenti e ha dei giocatori esperti, ne può venire fuori una buona miscela, però è una squadra secondo me incompleta nella parte offensiva in particolare, ma per quello che io penso anche a centrocampo, dove non mancano le alternative a Cornacchini, ma manca secondo me un giocatore, un centrale di quelli, un metronomo, un
Anaclerio, tanto per riprendere il solito paragone, l'abbiamo fatto anche a Prato.
Oppure Loviso, per intenderci, ecco, un giocatore di questo tipo, di qualità, che sa leggere le varie fasi della partita, detta i tempi, gela il gioco quando c'è da farlo, prende per mano i compagni, magari avercelo. Ecco, io credo che con due inserimenti di questo tipo, un centrocampista, magari anche in là con gli anni, da alternare con Adamo, che può far crescere Adamo, che ha un buon piede, però comunque un ragazzino, era in primavera fino a maggio, non ha mai disputato un campionato fra i grandi, tra virgolette. Quindi un giocatore di quel tipo e un centravanti, questa squadra può giocarsela, lo dico apertamente, per i playoff, così com'è, deve salvarsi.
Sfatare il tabù dell'Arena Garibaldi, avanti Dorici, il pensiero di Gianluca, ce ne sono altri però di messaggi, tra poco restate con noi che ci metteremo in contatto con Pisa per con il ritiro dell'Ancona per ascoltare la voce del tecnico Giovanni Cornacchini. Ci sono altri messaggi, un abbraccio a Nando e una domanda per entrambi: con questa rosa chi è il sostituto ideale per Cognigni? Intanto salutiamo Luca, è un piacere ritrovarlo.
Non c'è, nel senso che un attaccante, un centravanti di ruolo oltre Cognigni non c'è, e questo è un problema. Io credo che se si dovesse fermare Cognigni e quindi dover studiare un'alternativa, Cornacchini ricorrerebbe a Bussi, però Bussi è una seconda punta, non è sicuramente un ariete, non è una prima punta, non è un centravanti di ruolo, non c'è, ecco, l'alternativa a Cognigni drammaticamente non c'è. Ricordiamo che il Pisa invece contro il Prato si permetteva di tenere in panchina Lupoli e anche Mannini, giocatore che
affermato, che tutti conosciamo, figlio d'arte, il papà portiere. L'unico che mi verrebbe da pensare, per rispondere e concludere quindi la domanda che ci ha posto Luca, che forse si avvicina un pochino, ma proprio poco poco, è Montagnoli. Che
ho capito, però ragazzi,
stiamo parlando di un giovanissimo.
Non a caso Montagnoli non fa parte dei 21 che sono andati, ecco, a Pisa, ma domani giocherà alle Torrette nella Beretti contro la Sant'Arcangelo, no? Prima partita di campionato. Quindi Montagnoli, anche lui è un giovane promettente, ma al momento non credo che si possa pretendere che si carichi sulle spalle l'attacco dell'Ancona.
Esiste un problema chiaro anche proprio di organico, oltre sì, che di caratteristiche. Ragazzi, prendiamo Sforzini. Circolano tante voci, logicamente anche sui siti dedicati, si fa riferimento all'Entella, ai microfoni dei colleghi di Messina, leggiamo nella nota del sito web Tutto Mercato, Matteo Superbi, il direttore sportivo dell'Entella, ha chiarito quelle che sono le posizioni degli attaccanti, Sforzini e Matteo Guazzo, non a caso due giocatori che l'Ancona ha cercato, ha preso delle informazioni.
Sforzini inavvicinabile per il contratto che ha.
Per Guazzo c'è un chiaro interessamento del Messina, lo confesso apertamente, l'attaccante è seguito comunque anche da altre squadre, tutte del girone meridionale, vediamo cosa succederà nelle prossime ore, è un ingaggio alla portata, mentre quella relativa a Sforzini è un'operazione più pesante per un club di Lega Pro, difficilmente realizzabile. Noi, riferimento sempre il noi a Lentella, nella voce del direttore sportivo Matteo Superbi, ad ogni modo li cederemo tutti e due, sono fuori dalla lista e per motivi tattici non rientrano nei piani dello staff tecnico.
Attenzione, perché a Lentella ha un altro centravanti sul quale comunque l'Ancona si era informata e c'era stata anche una mezza trattativa, e si chiama Stefano Moreo, giocatore nato e cresciuto nel giovanile del Milan, poi 17 reti con la Caronnese in Serie D, poi il Varese e anche Lentella, protagonista del campionato di Lega Pro vinto da Lentella due anni fa con 7 reti, se non mi ricordo male. Moreo molto giovane, adesso è un 93, insomma qualche anno l'ha fatto, ma credo che sia finita lì anche per Moreo.
Moreo, che era stato anche accostato al Teramo, che ha chiuso invece per Giuseppe Lenoci, altro colpo in attacco per gli abruzzesi. Infatti Moreo poi alla fine è finito proprio a Teramo.
1,91 m, Moreo.
La punta classe 82 di proprietà del Como arriva in Abruzzo in prestito dopo aver rinnovato il proprio contratto con i Lariani per altre due stagioni. Quindi il Teramo, che continua a rinviare le partite, ha la facoltà di potersi sistemare facendo acquisti a destra e a sinistra, prima o poi la giocherà una partita.
Sì,
prima o poi.
Intanto fa la squadra
però
che no. Se permette, un bel vantaggio avere il mercato aperto a tutto tondo e poter è sempre così, ce lo ricordiamo il Vicenza l'anno scorso,
assolutamente,
no?
E poi vediamo che stanno arrivando dei giocatori che non sono proprio gli ultimi arrivati,
ma no, perché è un vantaggio quando tu puoi comprare anche da squadre, quindi la particolarità è questa, che il Teramo ha avuto la possibilità della finestra di mercato suppletiva e quindi di poter trattare i calciatori anche sotto contratto, che farlo quando gli altri non possono è un bel vantaggio, perché ovviamente hai un potere contrattuale molto forte.
Onestamente, scrive il nostro amico, 120 tifosi a Pisa mi lascia perplesso. Possiamo e dobbiamo fare di più. L'anno scorso tutti d'accordo con la curva nel rimanere a casa e non tesserarsi, ma per uno stesso ideale o per comodità? Un saluto a Paolo, Roberto Braghi Junior. Ciao Roberto, un abbraccio. E qui possiamo aprire più di una parentesi, però sinceramente 120 persone a Pisa non sono male.
Sabato sera, di sabato alle 20:30.
Non sono male. Me li tengo stretti quei 120, Roby. Plasmati è andato al Messina, no? Plasmati è finito al Catania, un'altra squadra, no? Che può operare con la massima tranquillità, non c'è problema.
Ricordiamo che queste squadre erano tutte nel calderone del calcio scommesse, sono state tutte sanzionate, quindi in qualche maniera poi diventa anche un vantaggio.
Ragazzi, ma il direttore generale non potrebbe venire ai microfoni per parlare e spiegarci qualcosa in più? Grazie. Noi lo vorremmo anche tutti i giorni in diretta, però dobbiamo fare i conti con l'ufficio stampa che mette a disposizione il direttore. Non è che possiamo sceglierlo noi quando farlo parlare.
Ci farebbe piacere.
Però.
Lo inviteremo,
continueremo a farlo perché l'abbiamo già invitato, ma prima o poi, ecco, lo ascolteremo anche noi e potrete ascoltare la voce del direttore sportivo Domenico Sfrappa. Intanto però ritorna con grande piacere, prima di una partita, il tecnico biancorosso Giovanni Cornacchini. Grazie mister per aver accettato il nostro invito.
Prego, buonasera a tutti.
Buonasera. Ciao Giovanni.
Ciao.
Com'è andato il viaggio mister?
No, bene, tutto a posto, siamo arrivati proprio in questo momento.
Ecco, noi arriviamo sempre il momento giusto.
No, va bene, siamo già in camera.
Mister, il pullman ormai che vi porta direttamente in Toscana, perché ormai ci abbiamo va da solo.
Ormai sì, poi insomma ancora ce ne sono tante altre.
Giovanni, che ne pensi di questo argomento che stavamo così trattando prima, di queste squadre che condannate in sede di calcio scommesse poi hanno 20 giorni per farsi la squadra andando a trattare anche i giocatori che sono sotto contratto, cosa che non è consentito alle altre, con un potere contrattuale maggiore?
Cosa devo dire? Dai, non mi sembra che le cose siano state fatte benissimo, però d'altronde non si può fare niente, insomma, per cui bisogna accettare questo tipo di cosa. Insomma, se ci pensi è un pochettino assurdo, no? Che tu devi aspettare queste squadre che in questo momento qua hanno chiesto tempo per poter rifare la squadra, insomma, però va bene, dai, noi dobbiamo pensare a noi siamo concentrati solo su noi stessi, per cui il resto non conta.
Siamo partiti bene mister, Prato un certo tipo di gara che siamo stati bravi ad interpretare, il Pisa però rappresenta un altro ostacolo, un altro tipo di gioco, un'altra qualità dall'avversario. Come l'hai sistemata nella squadra,
sì,
in settimana?
Guarda, io ho visto il Pisa proprio contro il Prato, per cui insomma, mi sembra di riconoscere abbastanza bene come squadra, mi sembra una squadra organizzata con più qualità sicuramente del Prato, soprattutto davanti. Quindi sarà una partita dove gli errori ti possono condannare, noi dobbiamo essere bravi a commetterne pochissimi, anzi se si può nessuno, però sono convinto che anche noi daremo fastidio lo stesso, insomma riusciremo a fare la nostra partita con grande dignità e grande voglia.
Mister, hai il problema Parodi? Ce lo dicevamo prima,
sì.
Di cui avresti fatto a meno del problema, dico, non di Parodi.
Sicuramente sì, però fa parte insomma, un po' del gioco, nel senso che ci sono i momenti dove le cose vanno bene, che nessun ragazzo ha problemi, e momenti che come questi, insomma, è anche inaspettato, così esce fuori questo piccolo problema che ha avuto il Paro, per cui bisogna cambiare qualcosina, però insomma io sono convinto, ripeto, che la prestazione noi la faremo, sono convinto tantissimo di questo. Il risultato non lo so, però sono convinto che daremo molto fastidio.
Hai pensato alla soluzione? Rivedremo Mallus terzino come a Livorno, come in passato, oppure tieni tutti sulla corda, lo decidi all'ultimo?
No, ancora devo decidere, sinceramente. Devo decidere per mille motivi, perché perché non vorrei poi fare cambi durante la partita, cioè cercare di trovare una squadra che è una soluzione che magari anche nelle difficoltà tu riesci a cambiarla come, come posizione dei giocatori senza poi fare un cambio. Quindi sto valutando un pochettino di cose, quindi vedremo da qui a domani, c'ho molto per pensare.
Temi che i tanti ragazzi che hai a disposizione nella rosa rimarranno un po' così di stucco vedendo una cornice di pubblico oppure si galvanizzeranno?
Non lo so, questo non te lo so dire, però sono ragazzi che tutto sommato hanno fatto, anche se la primavera, no, ha fatto dei campionati importanti in primavera, quindi c'era un seguito già importante, per cui da quel punto di vista lì penso che non sia un problema. E le difficoltà le troveremo sul campo, perché in effetti io, ripeto, ho visto una squadra organizzata, una squadra che lavora da squadra, lavorano anche loro tutti dietro la linea della palla, nel momento in cui perdono palla rientrano molto. Io guardavo i due esterni, voglio dire Lupoli non ha giocato dall'inizio, è entrato dopo, è stato bravo a fare gol, ho visto, ma voglio dire, se Gattuso ha preferito gli altri due esterni vuol dire che sono abbastanza giovani e che rispecchiano un po' le caratteristiche dell'allenatore, quindi lavorano molto la squadra. Insomma, la squadra mi sembra sia di qualità ma anche tosta dal punto di vista caratteriale, quindi sappiamo che è una partita sicuramente molto complicata.
Gattuso proprio oggi in conferenza stampa ha ricordato i tempi di Perugia, lui era giovanissimo ma eri un idolo per lui e per i tanti ragazzi che giocavano per il Grifo.
Ma guarda, ti dico, io c'ho un ricordo bellissimo di uno, perché è un ragazzo eccezionale, ma mi ricordo che quando si facevano le amichevoli con i ragazzi, con gli allievi, lui addirittura giocava negli allievi e vedevi questo ragazzino che aveva una grinta, una personalità incredibile, e già si diceva, insomma, questo sarà sicuramente un giocatore che arriverà, perché ha le qualità per poter emergere, così è stato. Quindi era tosto, mi ricordo che noi provavamo anche a picchiare un pochettino, ma così in maniera molto molto tranquilla, ma era proprio tosto, reagiva molto bene, quindi poi, insomma, voglio dire, ha fatto tantissimo, per cui è sicuramente stato un giocatore importantissimo, ma secondo me anche un ottimo allenatore.
Ha detto anche un'altra cosa curiosa: a quei tempi nel calcio, in uno spogliatoio importante, c'era una certa gerarchia da rispettare. Ha parlato proprio di nonnismo, però ha detto Cornacchini era uno di quelli che ci sfotteva meno, anzi ci proteggeva, ci dava il tempo di poter crescere lavorando in serenità.
Sì, quello sicuro, ma io ho vissuto, lui ancora forse non l'aveva vissuto, perché io ho vissuto gli anni prima, era ancora peggio.
Portavi la borsa, mister?
Ma no, vabbè, mi picchiavano, quindi bisogna stare zitti a pedalare, però ti dico che tutto sommato un pochettino è servito, perché probabilmente adesso io guardo i ragazzi, ma no, i nostri in generale, no, mi sembra che gli sia tutto dovuto, per cui hanno la pappa troppo facile, bisogna invece pedalare molto.
Tanti messaggi al tuo indirizzo, Giovanni Cornacchini al telefono, lo possiamo trattenere molto naturalmente visto che si avvicina l'ora di cena, 19:22, 334 35 20 488, ti scrivono: buonasera mister, in bocca al lupo per il campionato, grande fiducia in lei, come ha preparato la partita di domani? Non fatevi schiacciare troppo dietro che il Pisa non è il Prato, quando vedremo in mezzo al campo Amlili, Lignani e Casiraghi insieme? Davanti mister è molto articolato, ma lo completiamo. Davanti mister con un attaccante come si fa? Sassano e veloci, Bussi non sono prime punte, non hanno la furbizia degli esperti. Ha sentito che Tavares è vicino al Messina?
No, questo non l'ho sentito. Da dove devo partire? Noi giocheremo praticamente dietro la nostra porta. Sì, sicuramente il Pisa non è il Prato, però noi dobbiamo fare la nostra partita, dobbiamo concedere poco, questi hanno anche gamba per poter ripartire, quindi deve essere una partita molto attenta, dobbiamo concedere poco e dobbiamo sicuramente in queste partite qua, soprattutto iniziali, dobbiamo essere bravi a trasformare poi le poche o molte occasioni che ci capiteranno, ma magari non saranno tantissime, però io dico che secondo me potremmo dare lo stesso fastidio a una squadra di più forte come il Pisa, perché è una squadra forte, insomma.
Centrocampisti Lignani.
Centrocampisti Lignani e Amlili vengono ancora da un infortunio. Lignani domani lo porta in panchina, ma ancora non è, secondo me, pronto. Amlili non c'è, è un altro ragazzo che sto aspettando con tanta voglia, perché è un giocatore che ha grandi qualità, ha dimostrato a Livorno, insomma, un giocatore per noi molto molto importante, quindi mi auguro che anche lui al più presto, ma si parla di poco, ormai stiamo quasi arrivando, insomma.
E dell'attaccante che per completare la rosa mi sembra che ti sei già espresso abbondantemente, vai avanti così.
Non ci sono alternative.
Avanti così in attesa del mercato di riparazione, a meno che non venga fuori tra gli svincolati una offerta irrinunciabile.
Ma non lo so, guardi, da quello che so io, insomma, adesso si rimane così e poi vedremo, insomma, più avanti.
Vabbè, tu però te lo sei inventato il centravanti, perché a Prato io ho visto Malus, a parte nell'azione del gol, già 3-4 volte andare lì davanti a cercare il colpo di testa su calci d'angolo e punizioni, no?
No, mi auguro che lo faccia anche domani, sì. Serve. Ma noi ti dico, dobbiamo, per come siamo strutturati in questo momento qua, dobbiamo mettere nelle condizioni migliori Cognini per fare gol, cioè dobbiamo lavorare per lui, secondo me. E sono convinto che possa fare bene e quindi ci dia una mano proprio a livello numerico di gol.
Mister, a proposito di numeri, domani ritroverete anche l'affetto del pubblico, che era quello che fondamentalmente era mancato di più l'anno scorso quando non giocavate al Del Conero. A Prato si è visto già una buona cornice di pubblico, da Ancona sono in partenza 120 supporter, nella bolgia dell'arena si faranno sentire anche loro, cercando di incoraggiarvi.
Questa è una cosa che mi rende molto felice, perché io mi sono arrivato qua il primo anno e ho visto proprio un entusiasmo incredibile, cioè mi ricorderò sempre la prima partita di Coppa Italia Iesi, che dove sono rimasto impressionato. Poi dopo il secondo anno, per mille motivi, cioè l'anno scorso le cose non sono andate così, e quindi quest'anno rivedere la gente che viene a seguito della squadra mi fa enormemente piacere, ma soprattutto fa piacere i ragazzi che lo sentono, insomma, questi sono ragazzi giovani che hanno bisogno della tifoseria vicino, quindi questo mi piace molto, insomma, è una cosa che mi rende molto felice.
Su Morgan invece che cosa dire? Si sono dette tante parole, no?
Non so cosa dire, è un giocatore che ho visto tramite uno o due filmati, ma quindi lo conosco personalmente, quindi non so cosa dirti.
Lo aspetteremo, perché prima o poi a livello burocratico si sistemerà tutto e magari potrai valutare le sue capacità. Poi, a che punto è Didio? Ecco l'altro giocatore che...
Didio purtroppo ha avuto un problema e quindi era partito bene, quindi si sperava che, insomma, potesse tornare alla svelta, poi ha avuto un altro piccolo problema che l'ha fermato un pochettino nel recupero, però mi sembra che adesso sia anche lui in pieno recupero, ha bisogno di tempo, però sta abbastanza bene, quindi anche lui è un altro di quei giocatori che a noi ci servirà sicuramente.
Per la partita di domani sono sicuro che faremo molto bene, scrive il nostro radioascoltatore, perché tradizionalmente in trasferta con Cornacchini facciamo sempre ottime figure. Un altro ti invita, mister, domani tosti incavolati per portare via un risultato utile, ma insomma queste cose le sai già.
No, ma guarda, questo dal punto di vista delle motivazioni è una partita, cioè, che uno deve star zitto e buono, cioè io non l'ho motivata per niente, perché provo a pensare, mi parlano di 5.000 abbonati, insomma, quindi i ragazzi seguono queste cose, tu prova a pensare se vado a caricare purtroppo questa partita non la prendiamo mai, quindi in questa partita qui bisogna assolutamente non caricarla, però si carica da solo, insomma, però le difficoltà le troveremo, ma sono convinto, guarda, io non lo so, sarò un matto, non lo so, ma sono convinto che insomma si possa fare bene da qui in avanti. Io ho grandissima fiducia in questi ragazzi, quindi mi fa ben sperare.
Segui il gruppo da un paio di mesi ormai, quindi chi meglio di te è in grado di...
No, c'è sintonia, ti dico, a parte le difficoltà, no, che possono subentrare, poi io mi auguro di poter recuperare chiaramente tutti gli infortunati, no, perché non avere Amlili, non avere Lignani, non avere lo stesso Parodi, insomma, sono giocatori che a noi pesano, lo stesso Didio, sono giocatori che noi facciamo fatica, insomma, no, a poter sostituire. E quindi da quel punto di vista lì mi dispiace un po', però ho fiducia nel gruppo, un gruppo che ha grande sintonia, che si è trovato bene. Io non so, questo secondo me è un pizzico di fortuna, no? Riuscire ad avere un gruppo che si trova molto bene insieme, quindi questo dovrebbe essere la nostra arma vincente, cioè dobbiamo attaccarci anche a queste cose qui.
Beh, è anche merito tuo e dello staff tecnico che riesce ogni volta a plasmarlo.
No, questo non lo so, però alla base c'è una scelta di ragazzi che hanno dei valori importanti, quindi da lì si va a lavorare.
In settimana ti sei un po' arrabbiato dopo la partita con l'Osimhen, avevi visto qualcuno giù di corda?
Mi arrabbio sempre. No, io quello che gli voglio far capire, guarda, il problema più grosso, noi abbiamo dei giovani di grande qualità, secondo me, che però hanno vissuto delle realtà che sono irreali, cioè ti spiego, che vivono, hanno vissuto, no? Giocatori che vengono dalla Roma, dalla Lazio, giocatori che hanno fatto o dal Sassuolo, insomma, hanno fatto la primavera importante, quindi vivono un altro tipo di calcio dove non, le problematiche che possiamo avere noi non ci sono, per cui sembra che gli sia dovuto tutto, invece purtroppo queste sono realtà completamente diverse, quindi chi deve giocare, chi vuol giocare deve veramente pedalare molto, quindi cerco di farglielo capire, non è facile perché essendo giovani non è facile, hanno bisogno assolutamente di tempo, ma sono convinto che lo capiranno.
Beh sì, anche perché insomma martello come te penso che
ma secondo me è giusto, cioè è giusto, ripeto, è giusto, sono delle realtà, vivono delle realtà che sono veramente incredibili, cioè quando tu esci da una primavera della Roma probabilmente non ti rendi conto che il calcio è un'altra cosa, perché insomma...
Beh, Lombardi ha vinto anche un campionato primavera, è stato campione d'Italia.
No, nel senso sì Lombardi lo stesso, dalla Lazio, insomma sono realtà dove c'è il calcio di Lega Pro, addirittura anche di...
È lontanissimo
rispetto al campionato di primavera, certo. di queste squadre grosse, importanti, certo, così.
È un po' il concetto che ha espresso proprio Ferdinando a Prato in alcune giocate di Di Mariano, no? Che ha avuto un buon impatto nella gara, poi se potevi ad un certo momento per due passaggi sbagliati e copertura lo sbranavi.
Ha delle qualità impressionanti, c'è un giocatore che ha qualità impressionanti, ma... bisogna che le metti a servizio della squadra, perché se no fa fatica, insomma, ma fa fatica a giocare con me, nel senso che con me probabilmente non gioca, ma solo che è arrivato adesso, quindi gli devo far capire quello che io voglio, ma sono ragazzi talmente bravi che sicuramente daranno tutto e alla fine fanno la differenza perché hanno qualità importanti.
Beh sì, quello lo abbiamo fatto rilevare, mister, io sono stato anche nelle pagelle su Di Mariano, sono stato molto netto, però secondo me questi ragazzi appunto devono anche calarsi velocemente in questa realtà. Perché,
ma sai, io parlavo con Lucarelli che ha allenato la Pistoiese, una squadra che sulla carta secondo me era molto forte, e poi ha avuto delle grosse difficoltà e mi diceva che la difficoltà più grossa era mettere nella testa di questi ragazzi che venivano da grosse squadre questo altro tipo di calcio, quindi chi riesce prima a fare questo probabilmente fa dei risultati, perché insomma, ripeto, questi sono giocatori che hanno qualità enormi, però li devo mettere in funzione della squadra, poi dico, ma io sono convinto che insomma riescono a farlo bene, però ci vuole un po' di tempo, quello è normale. Io guardavo Adamo arrivato con noi la prima settimana e io ero molto preoccupato, adesso si sta allenando 200 all'ora, è entrato nella mentalità che lo voglio io, e quindi grande rispetto, insomma.
Ed è stata la mossa che fondamentalmente ha spostato nuovamente gli equilibri della partita di Prato, con l'ingresso di Adamo a livello tattico ci siamo sistemati abbiamo sfiorato di raddoppiare.
Sì, ma lui è un giocatore, questo è un giocatore che come calcio nella nostra squadra non ce l'ha nessuno, cioè questo calcio alla Serie A. Ha un cambio di campo enorme, cioè un grande tiro, insomma un giocatore che ha veramente una qualità impressionante a livello tecnico e quindi sta diventando quello che poi voglio io, insomma un giocatore dinamico, un giocatore che non demorde mai, con la qualità sua io dico che poi alla fine insomma qualche aiuto ce lo darà.
Certo, comunque a Prato, e lo abbiamo anche scritto, no? Tu hai fatto quegli interventi nel secondo tempo, quello che ricordava Paolo con Adamo, ma io dico anche il passaggio alla difesa a 3 o a 5, che dir si voglia, allargando, inserendo Radi centrale, che secondo me sono state alla fine le scelte vincenti, perché
Lì è sempre un azzardo, però io le valutazioni non è che le faccio a caso, è per quello che vedo durante la partita, quindi mi sembrava che noi si soffresse un pochettino, ma perché fisicamente sai, sei all'inizio, quindi non puoi essere al top, quindi nel momento in cui qualche giocatore è un po' in difficoltà, mettendomi in quella maniera lì secondo me si rischiava il meno possibile, poi le cose sono andate bene.
Mister, grazie per la tua squisita partecipazione. Buona serata, buona cena.
Buon appetito, Giovanni, e in bocca al lupo per domani. Grazie.
Sorprendiamo Ringhio.
Un bel colpaccio, sì.
Hai segnato a Pisa tu qualche volta?
A Pisa no, ho giocato poco, no? Mi sembra che è un campo che non ho mai violato.
Bene, è l'occasione.
È l'occasione giusta.
Ciao, grazie.
Ciao, buona serata. Grazie a mister Cornacchini, che ritroveremo domani sera sulle nostre frequenze analizzando il dopo partita, sperando di poter commentare un risultato positivo. Siamo pronti per il break pubblicitario. Smartiamo un paio di SMS. Mister, l'attaccante lo vedrà, c'è posta per te. Quando la De Filippi aprirà la busta. Va bene. Poi mister Di Mariano, dei bei numeri, quello con più qualità davanti. Croce delizia, no? L'avevamo già battezzato così. Diamo modo però a questo ragazzo di potersi esprimere.
E di capire, come ha detto Cornacchini, che si gioca in 11 contro 11 e non 1 contro 11.
In Lega Pro e in non Lega in Pro, primavera. Certo. 19.35, pubblicità tra pochissimo.
Punto Bianco Rosso.
Insieme a te siamo cresciuti, con le radici nel nostro territorio e lo sguardo verso l'alto, per essere più grandi e competitivi. Prometeo Estra Luce e Gas. La tua energia, sempre vicina, ancora più forte. Prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante. BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Signora, gli devo fare la multa. Lo sa che non si possono portare cani sciolti in macchina? Guardi che l'ho comprato ad Eda Friends ed è peluche. Io non gli ho chiesto la razza. È vietato e basta.
Friends Amici Animali, con la sua qualità e cortesia, non è più solo ad Ancona al centro Mirum, ma ora lo trovi anche a Falconara Marittima in via Bixio 20.
Connected, Connected, Computer New File, assistenza e vendita di PC per montaggi video, consulenza e assemblaggio di sistemi software e hardware per montaggi video anche in tempo reale, soluzioni dal principiante al professionista, accessori per internet e grafica, Computer New File, corso Carlo Alberto 84, info 071 28 14 097, www.computernewfile.com.
Da Computer New File continua lo sconto del 10% per gli abbonati dell'Ancona e per i soci di Sosteniamo l'Ancona.
G-Planet è da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolottery e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. Planet. Al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina gioca informato del nostro sito www.gplanet.it.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Ultima parte di Punto Biancorosso nella puntata di il venerdì. Ferdinando Vicini e Paolo Papili coadiuvati dal direttore Stefano Fera, che sta curando la parte tecnica. Nel break precedente, prima del break precedente, abbiamo ascoltato il tecnico Giovanni Cornacchini dal ritiro di Pisa. Adesso diamo una scandagliata alle giornate che si susseguiranno dopo l'appuntamento di Pisa. Fischio d'inizio ore 20:30, perché l'avevamo detto ieri, lo ripetiamo anche oggi perché si è aggiunta anche un'altra di giornata, finalmente, dico io, a questo punto almeno se non altro abbiamo un calendario minimo, Sì, dai, diciamo di sì. Ancona L'Aquila in programma per sabato 29, dico bene il giorno? Sì, dovrebbe essere sabato 28 settembre. Sabato 28 settembre, ancora L'Aquila, fischio d'inizio alle 20:30. Sul web, Ferdinando, si sono scatenate immediatamente le polemiche alla luce di questa, questa giornata, bianca. Perché Ancona riceverà la notte bianca.
Sì, però dobbiamo anche capire che la notte bianca c'è ad Ancona, ma naturalmente la Lega Pro, figuriamoci se tiene conto delle notti bianche che ci sono in tutte le città. Ecco, questa sembra una polemica un po' tirata là. Molto invece valgono le altre, il fatto che questo campionato è così, parte con
sabato 26. Nel frattempo chiedo perdono ai nostri radioascoltatori, non avevamo il calendario sott'occhio, quindi sabato 26 ancora L'Aquila, sì, fischio d'inizio alle 20:30.
C'è la notte bianca però,
Notte bianca al centro, domani sera sarà al piano, notte bianca in programma,
e poi ricordiamo che una partita finisce, che comincia alle 20:30, finisce alle 22:30, per cui poi c'è tutta la notte bianca se uno la vuole fare.
Benissimo, quindi chi si è lamentato probabilmente sta cercando delle scuse per non venire allo stadio.
Torniamo al discorso anche del nostro ascoltatore che diceva: io mi sono procurato il biglietto, mi sono procurato il passaggio e domani sera sarò a Pisa a vedere la partita.
Chiaro, certo, certo. Chi vuole può, va.
Chi vuole può.
Poi per il girone B sempre.
Ti faccio una domanda.
Sì, prego.
Ma tu, da tifoso... adesso giornalista, ma diciamo da tifoso dell'Ancona molto acceso, cioè, ti saresti mai posto il problema fra la notte bianca e una partita dell'Ancona?
No, non esiste proprio. non esiste. Quindi, proprio l'Ancona prima di ogni altra cosa, però ho paura che ormai siamo veramente rimasti in pochi a pensarla così.
Sì, però è un problema diverso, è di fondo, perché quando sento ma oggi faceva bel tempo e quindi la gente è a Porto Novo,
certo, è sempre stato così.
Se uno ama
l'Ancona. Sapete una cosa?
Eccolo qua,
eccolo.
Stefano Ferro.
Io non vorrei fare il rompiscatole di turno, però il problema sollevato della contemporaneità con la notte bianca e sapendo le difficoltà della viabilità al del Conero, penso che alcuni facciano il caso a dire dall'Aquila in quanti arriveranno e soprattutto
zero.
Che tipo di traffico troverò per tornare via dallo stadio, visto che quei pochi vigili urbani saranno impegnati al centro dove si prevede un afflusso enorme. Magari il problema sollevato è più che altro è quello, la contemporaneità tra i due eventi e gli ingorghi che potrebbero crearsi al Del Conero. Certo, se invece che le 20:30 fosse stata anticipata la partita sarebbe stata una cosa un po' più lineare, in maniera che lo stesso personale poteva essere adoperato sia al Del Conero e poi dirottato allo svolgimento dei suoi compiti alla notte bianca. Questo magari potrebbe starci. Per il resto, noi già lo diciamo dall'anno scorso, le scuse stanno a zero, perché chi vuole seguire l'Ancona se ne deve sbattere della notte bianca, rosa, pallini o altri colori, perché ecco, i 120 che domani faranno la, come si dice in Ancona, la strascialata per raggiungere con le proprie auto fino a Pisa, che cosa dovrebbero dire?
Appunto, ma poi ha ragione il nostro radioascoltatore Matteo, che ci fa sapere al 334 35 20 488 prima allo stadio, poi alla notte bianca i problemi non esistono, fossero tutti come te i tifosi dell'Ancona, Matteo. Va bene, no, ma abbiamo tirato fuori una discussione accesa che si è scatenata ieri nel web quando appunto è stata ufficializzata la data. Da dire che però la società in maniera intelligente aveva cercato di contrattare l'orario con la Lega anticipandola alle 6, però per il momento rimane confermato l'orario delle 20:30 e non credo che successivamente ci saranno delle variazioni.
Noi avremmo tifato per le 18.
Noi avremmo tifato per le 18.
Però posso dire che per la festa delle frittelle, non mi ricordo in quale posto, c'è stato uno spostamento d'orari.
Assolutamente,
nella scorsa stagione c'era della contemporaneità, lo stesso, che c'era una sagra, non mi ricordo, mi pare delle frittelle, no? Una cosa stranissima, e con ordinanza del sindaco la partita è stata anticipata.
E infatti ti dico che
la posso dire tutta, facciamo una provocazione.
Vai.
E se tornassimo tutti alla domenica pomeriggio alle 15?
Ma guarda, sarebbe la cosa senz'altro più intelligente, ma se proprio non si vuole giocare queste partite la domenica, le facessero il sabato, come la B, si trova una collocazione in un orario magari alle 15, che è la cosa più ovvia, e tanti saluti. Invece siamo qua con queste gare spalmate, perché poi un anticipo, un posticipo, magari di una bella partita in notturna alle 20:30, una ogni tanto, dà anche piacere vederla, ma così si perde perde veramente la voglia di andare allo stadio, al di là delle abitudini anconetane che sono tutte particolari.
Un anticipo a venerdì e un posticipo a lunedì, punto. Tutte basta, le altre sì, contemporanee.
Assolutamente d'accordo. Ma poi, ecco, oltre ancora l'Aquila, sabato alle 20:30, per ora in programma, probabilmente ci resterà, ma chissà, è stata emanata anche la giornata successiva, che si giocherà a questo punto di domenica a Carrara alle ore 14. Ecco, per chi viaggerà, se non altro si sobbarcherà, sì, una trasferta molto impegnativa dal punto di vista chilometrico e non, però c'è da dire che la collocazione delle ore 14 sono andate più umano e magari faremo un'alzataccia la mattina, ma all'ora di cena rincaseremo.
Sì, secondo
almeno, no? Faremo felici chi ci aspetta a casa e non magari come domani sera che ci vedranno la mattina del giorno dopo. E queste, insomma, sono le giornate che sono state stilate. Due. C'è l'interrogativo Teramo. A questo punto, giocando con l'Aquila sabato e domenica a Carrara, si presume che la partita davvero con il Teramo possa essere recuperata il 30, mercoledì,
potrebbe
in notturna.
Potrebbe essere il 30, sì, è una data che è stata accennata già, c'è stato già qualche abboccamento con la Lega, però poi sappiamo che tra il dire e il fare, insomma,
c'è di mezzo Roberto Cardinali, perché proprio mercoledì 30 doveva iniziare DJ Biancorosso il suo programma e in questa situazione ci sarebbe l'ennesimo stravolgimento. Noi però saremo, cari ascoltatori, a monitorare quotidianamente, da lunedì al venerdì, ogni tipo di situazione. Intanto alle 19:46 andiamo con la lettura dei messaggi, gli ultimi. Avete capito perché il mister dice che non ci sono alternative? Non ci sono i soldi, altro che altri due rinforzi. Hai letto anche tu tra le righe il pensiero di mister Cornacchini?
Assolutamente sì.
Mister, sorprendiamo Ringo e Pisani, lo scrive Simone. Poi mister, con Polizzi due sgaggi l'hai fatti, si è arrabbiato con il secondo portiere, ma cose che capita all'interno di una squadra, dai, cose che capitano all'interno di una squadra. Non ci sono più SMS e io a questo punto saluto Andrea da Pisa, nostro collega che è all'ascolto in streaming. Se avete perso qualche battuta potete riascoltarci tra poco nel podcast accedendo al www.radiotua.com. C'è la sezione podcast e una cartella che vi indica dove potete riascoltare tutte le trasmissioni che sono andate in onda dal lunedì al venerdì. Domani replica alle 13:10 in FM e poi si parte per Pisa, dove all'arena, dalla postazione cronaca dell'impianto pisano, vi racconteremo la partita Pisa-Ancona. Fischio d'inizio 20:30, mi raccomando, speriamo sarete in tanti ad ascoltarci e buon viaggio soprattutto ai 120 che faranno un viaggio non di poco conto. Ferdinando, il rientro del venerdì, l'ultima volta? Dopo Ascoli-Ancona?
Dopo Ascoli-Ancona.
Dopo Ascoli-Ancona, quindi c'era Ancona-Aquila.
Ancora Aquila.
Riprendiamo da dove avevi interrotto.
Sì.
Stefano, grazie per averci supportato e sopportato anche questa sera.
Ma siccome che non l'abbiamo sentito questa settimana e ce l'abbiamo qua, gli facciamo fare un saluto a Roberto Cardinali. L'abbiamo appena citato,
che rischia
la puntata, la prima puntata di mercoledì 30, forse riusciamo a non farti fare neanche questo.
La faremo mercoledì 7, dai, che
problema. Oh, Stefano, però ringraziamo Roberto, ringraziamo anche Andrea Carloni, perché sono venuti a battezzare la nostra prima puntata, esatto, 2015-2016.
Non l'abbiamo detto prima, sì, è passato Andrea Carloni, lo salutiamo ovviamente calorosamente. Non abbiamo pensato, c'era la discussione in atto, quindi non riuscivamo a inserirlo di nuovo, Andrea, anche per
però li ringraziamo, noi ringraziamo
tantissimo.
Ringraziamo anche chi ci ha ascoltato finora, grazie veramente di cuore per l'affetto, per le attenzioni che ci avete riservato anche nell'ultimo appuntamento della settimana. È davvero tutto, buona serata da Stefano Fera, Ferdinando Vicini, Paolo Papili e Roberto Cardinali, che sentiremo molto presto, ciao a tutti.
Buonasera a tutti.
Punto Bianco Rosso, tutto sull'US Ancona 1905. Punto Bianco Rosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30.